Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, ben ritrovati, abbiamo ancora con noi Angela. Ciao Angela.
Ciao.
Contenta?
Sì, sì.
Ecco, bene. Ha raccontato un po' la vita la settimana scorsa e vorrei riassumere io, però prima di fare il riassunto volevo darvi i numeri telefonici. Quindi abbiamo lo 0362 24 54 00 che è il numero fisso, per gli sms 338 52 23 006, per un'email info@crc.fm e scriveteci a CRC, Spicciole di Fede, Corso Matteotti 50, 20831, Seregno. Una vita abbastanza difficile, una vita toccante, devo dire, anche se lei l'ha spiegata in una maniera quasi così tanto lineare. Infatti mi diceva che non ha messo l'emotività dentro perché si sarebbe ancora commossa, quindi è venuto fuori tutto molto velocemente, ma intrisa proprio di sofferenza. Una vita in cui lei è nata nelle Puglie,
sì.
Un padre e una madre che hanno avuto 5 figli insieme.
Sei con me.
Cinque figli prima di te,
sì.
Tu sei la sesta,
sì,
sei la
sì.
più piccola, suo fratello Corrado è 2 anni inferiore a lei e poi gli altri fratelli che arrivano primi rispetto a loro due. Ha raccontato di un papà alcolista,
sì.
Con gran dolore, quindi nella sua vita, nella prima infanzia fino ai 15 anni non ha fatto altro che vedere un padre che picchiava la mamma. E quindi una situazione veramente drammatica nella quale questa bambina è cresciuta in atti di violenza inauditi. Un fratello tossicodipendente, quindi questo Corrado di cui si parlava, una vita molto difficile anche dovuta al fatto che il papà fosse così violento, quindi la famiglia instabile, ha fatto una brutta fine, diciamo così, tra virgolette, e all'età di 13 anni ha iniziato a rubare, a drogarsi e quindi anche rubare in casa e avere violenza anche in casa, quindi violenza da parte del papà alcolista e del fratello tossicodipendente. La madre è arrivata a un punto drammaticissimo in cui non ce la faceva più a dare denaro a questo ragazzo che continuava a fare richieste, è arrivata al punto un giorno di mettersi addosso dell'alcol e con un accendino incendiarsi, quindi si è trovata una ragazzina, lei di 15 anni, in ospedale con questa mamma da curare, ricoverata anche lei insieme alla mamma per accudirla, con un ustione di terzo grado, quindi veramente in fin di vita, gravissimo. E Angela l'ha curata all'età di 15 anni. Anelava e bramava tantissimo una famiglia per conto proprio, ed era il suo sogno più grande, poter avere quello che non aveva avuto in famiglia. Quindi a una certa età si è trasferita al nord, a Milano, e qui ha conosciuto Cosimo, che è il suo attuale marito, sempre l'unico marito che ha avuto, ma anche lui proveniva da una famiglia drammaticamente conciata male, con anche lui un fratello tossicodipendente che è morto addirittura, la famiglia molto instabile, e loro due hanno tentato di mettere su famiglia insieme, cercando di costruirsela per conto loro. Ma evidentemente non c'erano neanche le basi per questo, perché poi lei a 19 anni è rimasta incinta di suo figlio Mario, l'unico figlio che ha. Questo bambino però ha fatto riemergere, riaffiorare tutte le problematiche di Angela, nel senso che in quel periodo, rifiutando questa gravidanza anche molto difficile, non essendo capace di assumere una posizione di mamma, ha iniziato a non mangiare più, quindi è caduta in una fortissima depressione, inducendosi il vomito, praticamente è andata a finire anche in psichiatria perché volevano analizzare le motivazioni profonde, ma lei era così tesa, così in cerca di pace, da essersi ridotta poi 33-34 kg, e quindi non si reggeva neanche in piedi ed era costretta a mettersi anche più di un abito, uno addosso all'altro, per sembrare una persona normale. Intanto, rifiutando questa maternità, i primi anni di questa maternità ha dovuto viverla la suocera, aiutandola, perché lei si era assentata praticamente dai suoi ruoli, sia di moglie che di mamma, e questo bambino l'ha cresciuto per i primi 2 anni almeno, e la suocera. Hanno incominciato a cercare di costruirsi un futuro. Lei, dopo essere stata dallo psichiatra dicendole di non indursi il vomito, incominciava a conoscere già il Signore attraverso una sua parente, che aveva una sua zia che aveva iniziato a frequentare la chiesa. Incuriosita è andata e ha incominciato a assistere ai primi miracoli. Anche se già prima in ospedale con la mamma invocava questo Dio invisibile che l'aiutava pur non sapendo dove fosse e come l'aiutasse, però lei ha pronunciato un versetto bellissimo: che ti ha conosciuto già sin dal seno materno. Questo l'ha potuto sperimentare nella sua vita, anche se in maniera embrionale, poi le cose si sono susseguite e ha conosciuto Dio in una maniera più profonda. Quindi diciamo che ha iniziato a comprare casa, hanno fatto un acquisto veramente improbabile, orribile, dove sono stati frodati sia lui che lei che il marito, e dopo un po' di tempo non hanno più potuto più potuto temperare alle spese e si è trovata la casa all'asta, ma con dei miracoli potenti di Dio si è riusciti a vendere questo appartamento e dopo, grazie a delle sorelle che aveva conosciuto in chiesa, trasferirsi in un altro paese. Non avevano patente né niente, con un motocarro arrivavano avanti e indietro e hanno iniziato una costruzione di una vita. Questa vita è stata costruita, che poi piano piano hanno iniziato ad avere una casa con l'aiuto del Signore. Il marito ha preso la patente, il motocarro è stato rubato, hanno comprato una prima macchina veramente in donazione, la prima, poi la seconda acquistata, e poi lei ha iniziato ad avere anche questo, assumere questo ruolo di mamma. Fin qui tutto bene, ha conosciuto il Signore, ha iniziato a fare le prime esperienze, ma non è finita qui la vita di Angela, perché poi ha avuto altre vicissitudini veramente negative, pur quanto le conoscesse il Signore. Quindi questa puntata la dedicheremo al resto della, che oggi lei è contenta, chiaramente le guarigioni ci sono state, però non è finita qui il suo percorso proprio anche di sofferenza. Quindi lascerei la parola a te, Angela.
Sì, io credo che Dio, quando si vuole far conoscere di più e vuole fare esperienza con te, io credo che Dio usi certe esperienze in modo che ci avviciniamo sempre di più a Lui in queste esperienze. La fede, la preghiera, tante cose che completano ciò che Dio vuole che noi, in che modo lo conosciamo anche in queste cose, perché molte volte uno sì, va in chiesa, cioè frequenta la chiesa, frequenta le sorelle, però molte volte per conoscere Dio profondamente, sapere come Lui si comporta, anche in che modo ci ama profondamente, in che modo fa le cose, Dio si usa anche di queste cose per fare in modo che noi abbiamo un rapporto personale con Lui. Per cui io, in seguito al fatto che l'ho conosciuto, ho vissuto altre esperienze, esperienze di Mario, che...
Mario è il tuo...
Mio figlio.
Che ormai grazie 21 a Dio, anni. È diplomato. E...
Sì, sì. Ha già ormai 21 anni, ma è stata una lotta continua, diciamo, perché... Il bambino si portava dietro un po' la mia depressione. Anche lui in qualche modo era depresso, non voleva, molte volte veniva da scuola e mangiava in modo molto sproporzionato, mangiava tantissimo, per cui
è entrato anche poi in obesità,
in
no?
Obesità. Però lui non esternava le cose, perché non era neanche capace di esternarle, diciamo, e per cui con l'aiuto di Maria, che mi ha fatto da mamma, mi ha dato delle indicazioni di come io potevo arrivare al cuore del bambino, perché in qualche modo il bambino non si fidava neanche di me, perché non avevo mai avuto un rapporto con lui. Infatti lui mi diceva che io non gli volevo bene, che lo avevo trascurato, io non riuscivo a capire, però col tempo il Signore mi ha dato modo di entrare nel suo cuore, di elaborare anche questo suo modo di essere, no? Lui poi pian piano si è aperto a me, perché si è fidato di me, perché molte volte bisogna anche fidarsi della persona per fare in modo che l'altra persona si apra, perché non tutti si aprono e parlano con gli altri se gli altri non si fidano, se non si fidano della persona in cui li sta parlando. Per cui ho dovuto acquistare fiducia nel bambino. Ci sono state molte difficoltà, il bambino non parlava bene perché io non gli avevo insegnato
a comunicare,
perché neanche io non comunicavo più, non parlavo più, non ridevo, cioè i miei occhi erano spenti proprio, la gente mi parlava ma io non rispondevo, cioè accennavo con gli occhi piuttosto che... Però non c'era più vita dentro di me.
Parlavamo prima io e te un po' nel privato così anche delle guarigioni, delle ferite, che tante volte un danno crearlo è molto facile.
Sì.
E poi anche c'è una repressione, anche noi nascondiamo anche a noi stessi certe cose, poi emergono quando meno ce l'aspettiamo.
Sì.
Su certi aspetti della vita riemergono. Le guarigioni sono processi molto lunghi.
Sì.
Dicevamo io e te che tante guarigioni possono avvenire anche nell'arco di anni, perché quando si è creato un danno, una ferita, non è facile poi guarire. Però mi chiedevo, ragionavo anche di te, vabbè la tua vita più o meno la conoscevo, però forse risentirla da capo ha fatto anche a me emozionare, diciamo, che le tue ferite erano veramente profonde.
Sì.
Quindi se un giudizio dato su questo, su una vita che non ha avuto niente, non è semplice?
Sì, tante volte le elabori nel tempo le cose, magari al momento le hai vissute, ce le hai dentro di te, ma man mano che il Signore te le guarisce, cioè riesci a capire le emozioni che hai vissuto, il perché l'hai vissuto, e le elabori,
le metabolizzi e poi le elabori in modo
ecco,
che poi possa...
molte cose quando tu, cioè abbiamo avuto un percorso insieme, io non le avevo neanche metabolizzate, non le avevo neanche portate alla luce le cose che c'erano dentro di me. E magari non le avevi mai neanche sentite da me certe cose. È stato il tempo, il cammino che tu fai, che vien fuori determinate cose, che le ferite, alcune cose ti comporti ancora in modo sbagliato perché non hai ancora, non ti rendi neanche conto di quello che c'è dentro di te certe volte. Basta solo un'esperienza per tirarla fuori, magari l'aggressività, magari solo la rabbia. Molte volte anche quando uno dice sì, sono stato guarito, però molte volte tira fuori ancora la rabbia, in alcuni casi vedi che è violento, che magari tira fuori la rabbia, è perché c'è dentro certe cose, magari non sono state elaborate, non le hai neanche capite fino in fondo che ci sono dentro, per cui nel tempo il Signore me le ha tirate fuori. Io per esempio ero molto timida, lo sono ancora, però sono molto più...
disposta ad aprirti.
Disposta,
sì,
ad aprirmi, più sicura di me stessa, perché il Signore ha creato un'angela nuova, cioè quello che era vecchio non c'è più, è Dio che ha creato ogni cosa in me.
Però la cosa bella secondo me è che se non diamo la nostra vita a Dio perché ce la possa guarire, non possiamo neanche essere utili agli altri.
Sì.
No? In quel versetto che dice ama il prossimo tuo come te stesso, se davvero ci amiamo non possiamo esonerarci dal passare quella sofferenza di guarigione anche.
Sì, sì,
e
vero.
Molto spesso non vogliamo viverla perché comunque costa davvero moltissimo.
Sì.
Ridendo prima dicevamo tu mi rimproveravi sempre perché magari in certe cose mi giustificavo.
Sì.
E ti ho detto a me manda in bestia una persona che si giustifica più di una persona che pecca, perché quando tu ti giustifichi non vieni fuori dalla situazione in cui sei.
Certo.
Ti trovi una maschera per poterci rimanere e dirsi anche la verità fa male, costa.
È vero, è vero.
E quindi non tutti sono disposti a pagare il prezzo fino in fondo. Ci vuole coraggio, ci vuole fiducia in Dio, ci vuole disponibilità e desiderio vero di cambiare, altrimenti comunque certe cose è come mettere un mantello sopra, ma sotto ancora la problematica esiste, certo. La guarigione profonda è un qualcosa che ti scopre, che tu devi mettere alla luce e farti vedere e affrontarla per quello che sei.
Quindi sì, un processo, un cammino che comunque devi essere disposta a percorrere, perché molte volte... tornare dentro fa male, cioè devi essere disposta ad andare avanti con questa cosa qui.
Mandiamo un brano musicale.
Ok.
A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Sì, si parlava di guarigione, che non è poco, perché una persona come Angela, come te Angela, che ha subito veramente cose che spero che nessun bambino, ragazzino possa vedere, perché anche vedere una madre incendiata e vivere tutta quella violenza è un qualcosa che davvero se non ci fosse Dio è da psichiatria.
Certo.
E invece tu sei una donna equilibrata che oggi si dedica anche agli altri, non hai aggressività, non hai riversato sugli altri le stesse cose e questo è un miracolo, è un dono,
sì,
grandissimo. Però poi, tutto sommato, tu prima dicevi che in fin dei conti, anche senza volerlo, questa tua carenza interiore l'hai riversata su questo bambino.
Sì.
Perché noi non possiamo dare quello che non abbiamo.
Certo.
Questo è un concetto di fondo. La gente pensa che noi possiamo fare delle opere senza possedere noi dentro le caratteristiche per poterle fare. Sbagliato. Sbagliatissimo. Tant'è che tuo figlio incominciava ad avere anche problematiche alimentari. Lui,
sì,
contrario,
sì,
alle tue, che era anoressia, ma una forma di bulimia.
Sì, sì. E mangiava di nascosto, insomma veniva a casa, ha subito anche abusi a scuola. Il bambino io non lo sapevo, io l'ho scoperto con l'aiuto di Dio, perché nascondeva i calzini sporchi nella roba pulita, faceva delle cose non normali. E io molte volte con la preghiera continuavo a chiedere al Signore di rivelare. Insieme con Maria che pregavamo, il Signore ci rivelava perché il bambino si comportava in un certo modo. E il Signore aveva portato alla luce che Mario, mio figlio, ha subito abusi a scuola da altri bambini, che a sua volta non si può dire certo, però quando si comportano così è perché a loro volta hanno subito e hanno certi atteggiamenti. Per cui con l'aiuto di Dio siamo riusciti a parlare con la maestra, è un pochino protetto, diciamo, ma questo c'è stato sempre con la fiducia, perché il bambino cominciava a fidarsi di noi, di me e di Maria, perché io da sola non riuscivo molte volte ad entrare nel suo cuore, per cui doveva venire Maria a parlare con lui, cercare di ritornare a farlo fidare, ecco, perché molte volte lui, ricevendo abusi, non si fidava più di nessuno.
Però devo dire che oggi, se c'è una persona di cui si fida questo ragazzo, sei tu. Bellissimo vedervi al supermercato insieme, abbracciate che camminate insieme.
Sì.
Bellissimo vedere l'amore che ha lui per te, come se fossi la, non dico la sua fidanzata, ma da proteggere quasi.
Sì.
Ho visto un rapporto tra madre e figlio che è straordinario. Quindi c'è veramente speranza per tutti, Angela.
Sì. Ed è veramente stato un percorso duro. Duro veramente, perché proprio c'è stata da mettere una pietra sopra l'altra, non era una cosa da un momento all'altro, c'è stato un percorso che abbiamo dovuto vivere insieme per arrivare a questo, a questa fiducia, a questo modo in cui sempre con la preghiera, sempre con la rivelazione, perché molte cose, se il Signore non le porta alla luce, è difficile. È difficile capirle, come l'abuso, come che il bambino non si fidava, come farmi capire che dovevo far la mamma, perché molte volte non si fa la mamma, ci sono altre priorità in tutte le altre, prima dei figli, proprio per inesperienza, diciamo, alcune volte, non è che tutti vogliono non far la mamma, molte volte è anche inesperienza, e solo Dio ci può insegnare. E indirizzarci la persona giusta in modo che noi impariamo anche a gestire i nostri figli. E c'è stato più di un miracolo che ha fatto con Mario. Un miracolo, il primo miracolo è stato si è ammalato di Helicobacter a 6 anni.
Ma gravissimo, però
sì,
quando abbiamo visto il primo esame del gastro,
la gastroscopia,
lo stomaco era conciato,
sì.
Una cosa così non l'avevo mai vista in vita mia.
Aveva
lo stomaco completamente rovinato.
Sì, a un bambino di 6 anni fargli la gastroscopia è stata proprio terribile, gli si sono rotti tutti i capillari, poverino. Però il Signore aveva portato alla luce questi dolori fortissimi che aveva e non c'era verso di fargli prendere l'antibiotico, perché questa malattia andava via solo con l'antibiotico, era impossibile. Ma lui non mandava giù pastiglie, non mandava giù sciroppo, appena lui prendeva qualcosa cioè la vomitava, la buttava fuori. E io ero disperata perché dicevo: Signore, come facciamo a far guarire questa cosa? Questo qua non si prende l'antibiotico, e lì ancora il Signore mi porta alle ginocchia, no? Mi fa pregare in modo che siamo ritornati a fare gli esami, perché dopo un tot di terapia bisogna rifare gli esami. E
senza antibiotici era
guarito. Senza antibiotico, perché lo vomitava, e poi gli ultimi quasi non li prendeva più, perché l'elicobattero è proprio terribile, quello con l'antibiotico, se no non va via. Ed era negativo, non c'era più niente. Per cui il Signore ancora una volta si era manifestato nella nostra vita. Perché proprio quando affidi la tua vita al Signore, è Lui che la gestisce.
Questo con Mario, senza dire che contemporaneamente il marito, che era senza patente, senza auto, senza niente, è riuscito addirittura a diventare un camionista.
Sì.
E questa è una cosa
straordinaria.
Aveva dato non so quante volte gli esami senza riuscirci, oggi lui è un guidatore di camion alimentari.
Sì,
quindi
sì,
veramente c'è cose straordinarie nella vita. Sì. Non solo la patente B, ma anche la patente C e via andare. E quindi Mario è stato guarito dall'Helicobacter come prima cosa?
Sì, è stato guarito, insomma c'è stato ancora altri percorsi che abbiamo vissuto insieme. Questo mi rimane veramente un bellissimo ricordo, perché il sogno che io continuavo, Signore, quando ero ragazza, che volevo una bella famiglia, il Signore cominciava a farmelo realizzare, perché non, appunto come dicevo prima, non avendo delle basi, cioè era impossibile per me dover dare al bambino, se non era il Signore che mi dava, perché io non avevo nulla da dare, era solo il Signore che mi dava sapienza, che mi dava conoscenza, in modo che io potessi in qualche modo far la mamma, perché sennò questo ragazzo era perso anche lui, e faceva, diciamo, tra virgolette, un po' la fine che ho fatto io e che ha fatto mio fratello, diciamo, in un qualche ai tempi che ha fatto anche lui, perché ovviamente sono dei vasi i bambini, bisogna riempire, perché loro nascono vuoti, siamo noi genitori che dobbiamo in qualche modo riempire, così come quando vanno a scuola, così come quando vanno a sport, qualunque cosa, sono dei vasi da riempire. Per cui se ci mettiamo cose buone sicuramente porteranno cose buone, ma se ci mettiamo amarezza, se ci mettiamo odio, se ci mettiamo rabbia, queste cose si ripercuotono nel tempo, perché vengono fuori, le riportano fuori i bambini, specialmente da bambini che assorbono tantissimo.
Però non è finita con Mario ancora, no? Perché poi tu hai incominciato a creare qualcosa, una relazione con, sì, questo bambino. Tu lo portavi anche in chiesa con te, Mario, sempre,
sì,
venuto
Mario
con te.
Sì, Mario sin da piccolo si emozionava, mentre sentiva un canto ha pianto tantissimo, per cui questo cuore è disposto a cercare Dio, anche lui da piccolo proprio era così, era molto
sensibile.
Lui. E questo percorso che ha fatto nel tempo lo abbiamo anche visto anche più avanti, perché proprio lui pregava anche quando andava a scuola, quando aveva problemi, così proprio pregava il Signore, ha proprio in qualche modo conosciuto Dio.
Perché ha avuto anche problemi un po' di apprendimento, no? Ha dovuto prendere delle lezioni, quindi ha avuto anche problemi a scuola, un po' per tutte quelle violenze subite che l'hanno inibito tantissimo. E poi anche lui aveva delle cose da superare, delle lacune anche dentro di lui. E quindi anche questo l'ha superato, se pensiamo che è arrivato al diploma. Quindi io, questa è una parola di speranza, anche per le mamme che non vedono speranza, non è vero? La speranza deve rimanere nel cuore.
No, infatti.
Mandiamo un brano musicale.
Ok.
A tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
E proprio per questa speranza ho fatto molte esperienze con Mario, proprio, non so, forse il Signore vuole parlare a qualcuno, magari ci stiamo indirizzando molto più, però io sento proprio in cuore di parlare di Mario, proprio perché può essere una speranza, come hai detto tu. Per cui Mario all'età di 8 anni ha avuto un altro problema, lì c'è stato un'altra paura.
Dramma, veramente.
È stato
anche
un
lì.
Dramma, perché all'improvviso cominciava ad avvertire dei mal di testa fortissimi e a vomitare, per cui niente, al momento non mi sono allarmata, però più andava avanti più il bambino aveva mal di testa. Siamo andati al pronto soccorso e a quel punto non aveva niente, ma il Signore continuava, cioè, a sollecitare la cosa,
proprio,
perché in qualche modo c'era il problema, io lo vedevo, cioè sembrava quasi svenisse così, no? E arriva la dottoressa, questa l'ennesima volta che lo visita, e mentre gli alza il capo, la testa, il bambino stringe le gambe, per cui era un problema di meningite. Lei subito mi dice: ho un'infezione alle meninge. Io che ero inesperta, non avevo neanche capito, io conoscevo solo le meningite, per cui in qualche modo avevo un po' associato a questa cosa, per cui lo spavento è stato veramente fortissimo. Ci ha isolati tutti, ha cominciato a darci l'antibiotico a tutti quanti, perché grazie a Dio poi il bambino l'abbiamo portato nella saletta, e come ha vomitato è stato già meglio, per cui pensavamo di fosse stato un malessere, basta. Invece il dottore, il pediatra, dice: no, dobbiamo fare l'esame del midollo per vedere se ha avuto la meningite, per poi combatterla specificatamente. Per cui dopo 3 giorni subisce questo
prelievo
del midollo osseo. E, tragedia, perché piangeva come un matto dentro la stanzetta, e si risulta proprio che lui aveva avuto un'infezione, per cui la meningite. E veramente il signore è stato straordinario, perché il tempo di portarlo al pronto soccorso, ho visitato due volte, abbiamo pregato in un modo impressionante perché non si capiva che cosa avesse, ha vomitato subito nel pronto soccorso, il giorno dopo già stava meglio. E fatto gli esami abbiamo scoperto che ha avuto la meningite, per cui
l'ha tenuto in vita Dio, perché la meningite,
sì,
è terribile.
Sì, e questo è
a parte
stato
le conseguenze cerebrali che può avere,
sì,
ma anche mortalità alta.
Ecco, infatti loro avevano fatto la TAC, le avevano fatto tutto per la vista, perché molte volte anche la vista ne
risente.
Però tutto a posto, grazie a Dio, cioè non era successo nulla, proprio la mano di Dio è stata straordinaria. Ma certe volte ci chiediamo perché ci avvengono certe cose, ma certe cose avvengono anche perché può servire a me, può servire a nostro figlio, perché il percorso di Mario, che adesso ha 21 anni, è stato un percorso di adolescenza pure, dove magari in un mondo come viviamo adesso ci sono delle difficoltà enormi per i ragazzi, la droga, cose bruttissime. È per questo che io mi riallaccio, proprio perché lui in tutto questo percorso l'esperienza della meningite, l'esperienza dell'elicobacter, per lui è stato veramente
conoscere il Signore.
Conoscere il Signore è aggrapparsi a Dio e sapere che Dio esiste. Ed è stato meraviglioso, bellissimo, anche perché nel tempo, adesso parlo dell'adolescenza, l'adolescenza Mario mi ha fatto proprio tribolare, perché nonostante conoscesse il Signore, nonostante si era battezzato, nonostante lo amava, lui voleva fare certe esperienze, perché quando si arriva all'adolescenza non c'è niente che toglie, molti vogliono vivere determinate cose, e forse è anche buono viverle, perché in qualche modo le metabolizzi quelle cose e le
sperimenti, le decidi.
Ecco, decidi di vivere per il giusto o per il sbagliato. E Mario ha avuto un'esperienza brutta per quanto riguarda l'adolescenza. Potete immaginare cos'è stato per me dover vedere mio figlio che si ritirava all'1, alle 2, molte volte alle 5 di mattina, e tutto lo stipendio non c'era più, non esisteva più. È stato veramente tragico, perché il pensiero mio era unico, la droga, ciò che io ho vissuto nella mia vita, mio fratello, non volevo più viverla, è stato un incubo, io di notte piangevo, è stato veramente tragico. Però devo dire che il Signore già incominciava a parlarmi per quanto riguardava quella situazione, perché nella disperazione io continuavo a chiedere a Dio, rispondimi, fammi sapere, ma come vivrà sto ragazzo, continuerà, perché era impossibile, hai le mani legate, tu una volta che gli hai parlato del Signore, una volta che comunque lo conosce, lui esce, tu non puoi andare dietro a lui, cioè lui vive la sua vita e tu in qualche modo devi vivere la tua, perché non te lo permettono più di vivere la loro vita, e l'unica cosa che ti rimane è solo
la preghiera
e la fiducia. Però forse il Signore mi conosceva, mi ha dato delle risposte ancora più forti, perché in chiesa dove io frequentavo è arrivato un fratello di un altro paese, era un paese dell'est, e praticamente non lo capivo, aveva un altro traduttore, che questo traduttore a sua volta era africano, però parlava in francese, si capiva molto poco, finché questo fratello dice, parla di una determinata cosa e chiama l'appello, dice chi si sente in queste condizioni venga avanti. Io per cui vado avanti e mi aspetto una preghiera, apposta della preghiera questo fratello profetizza su di me e mi dice figliuola, io so il tuo problema, era all'inizio che Mario si comportava in questo modo, per cui io incominciavo a essere disperata, perché l'esperienza mi portava a vivere certe ferite. E mi dice, figliuola, io conosco il tuo problema, io so che tu hai un problema in famiglia. Quando mi ha detto in famiglia, io ho pensato un po' a mio marito, perché di solito in famiglia, sai, dicono il marito, un po' mi è strano, come per dire, come in famiglia, va bene con mio marito, questo è stato il mio pensiero. E lui mi risponde, io so il problema che hai con tuo figlio si è allontanato, ma lui mi ama e tornerà a me, tieni fede a queste parole. Ci sono state altre parole che il Signore mi ha detto, che avrebbe fatto nella mia vita, ma queste parole sono state importantissime, perché nel momento di scoraggiamento, quando io vedevo che non tornava, quando io vedevo che lui diventava aggressivo, io continuavo dentro di me: il Signore mi ha detto che tornerà lui, il Signore mi ha detto che tornerà lui, per cui una fede straordinaria si metteva in moto, no? Queste parole che il Signore mi aveva detto, io continuavo a tenere fede, io sapevo che il Signore non cambia, ciò che dice lo fa, per cui era un continuo. Mario è stato, diciamo, nel mondo, fuori dal Signore, lontano da Dio, perché proprio lui aveva voglia di suicidarsi. Molte volte mi diceva: che vivo a fare? Proprio questa crisi di esistenziale. E questa è una crisi che hanno tutti gli adolescenti. È proprio una cosa che loro stessi in quel momento non sanno neanche chi sono, cioè c'è una formazione, e quelle domande se le fanno. Ecco perché magari molti si trovano nella disperazione, diciamo. Cose che Mario mi diceva. Ed è stato più di un anno che Mario si è comportato così, più di un anno che sprecava tutti i soldi dello stipendio, più di un anno che aveva questi problemi, che si ritirava tardi, fino a che un giorno ho scoperto che aveva l'hashish nel portafoglio, e io mi sono spaventata a morte, perché ho detto: di qua si inizia, siamo rovinati proprio. Però quella parola era per me importantissima. Il Signore mi aveva detto che tornava lui, e io continuavo ad avere fede, finché un giorno andammo sotto la tenda, il mio pastore ha fatto la tenda a Monza, e cosa è successo? Che lui non voleva venire, dice: no, io non ci voglio venire, io non ne voglio sapere. E io: ma dai Mario. Finché lui mi dice: no, io non ci vengo, io mi avvio, comincio ad andare, e lui me lo trovo dietro. Sono lì che ascolto la parola e vedo che lui arriva, si mette lì tutto arrabbiato, non voleva stare, insomma. Io sono state queste parole che ho detto al Signore: Signore, è vero che tu mi hai detto che tornerà, ma io che ne so, può anche darsi che torna, che si è sposato. Sai, in quei momenti le pensi tutte, perché sai, dopo due anni, un anno e qualcosa, che lui continuava comportarsi così, poi quel giorno proprio non ne voleva sapere in nessun modo. E il Signore nel mio cuore va: tu limiti
la mia potenza,
la mia mano, il mio braccio. E io, vabbè Signore, ho detto: mi fido, basta, ho detto: non voglio più saperne niente, né quando arriva né quando non arriva, io mi fido di te, punto. E quel giorno il Signore gli ha parlato.
Mandiamo un brano musicale, lasciamo la suspense. Dopo il brano continuiamo, tra poco.
Ok.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Sì, eccoci con Angela. Volevo dare i numeri di telefono prima che lei riprenda il discorso. Quindi lo 0362 24 5400 per il numero fisso, per gli sms 338 52 23 006, per un'email info@crc.fm, scriveteci a CRC, Spiccioli di Fede, Corso Matteotti 50, 20831 Serenio. Angela, tu hai sentito la voce di Dio dentro che ti diceva: non limitare il mio braccio. Chiara, dentro di te cosa hai fatto?
E niente, quella sera ho solo messo tutto davanti al Signore, ho detto: Signore, lascio tutto a te, perché certe volte i pesi in qualche modo continuiamo a portarceli noi, invece dobbiamo proprio lasciarli ai piedi del Signore, perché è proprio Lui quelli che li porta, quei pesi là. Quella sera ha fatto poco, diciamo, non si è manifestato tanto. Io il giorno dopo non sono stata bene, a dire la verità, non sono andata, e lui arriva con i cantici e tutta birra in macchina. Cantici del Signore, arriva con la Bibbia, tutto contento, che cantava già dalle scale, perché io abito al primo piano, per cui appena uno entra nella scala si sente in casa, no? Dico dentro di me: ma sarà una delle tante volte di quando si comporta così, che magari fa sembra invece. E poi dentro di me: ma io cosa ti ho detto? Non ti ho detto che lo portavo a me? Sì, Signore, perdonami. Lui entra in casa: mamma, che bella esperienza, il Signore mi ha parlato, mi ha condotto a sé, ha detto che io devo cambiare, non devo più essere, devo avere fiducia di lui, insomma era molto contento, entusiasta. Io in quel momento ho detto, va bene, voglio vedere i frutti, perché giustamente il primo giorno sì, mi fidavo tutto quanto, però volevo vedere i frutti, e grazie a Dio i frutti man mano li ho visti, perché adesso è quasi un anno che è ritornato al Signore.
Anzi, possiamo dirlo questo, ha trovato un lavoro meraviglioso, sì. E tra un po' sarà anche responsabile di questo lavoro,
sì.
Dove così giovane, 21 anni, gli daranno la responsabilità del suo settore, e quindi mi parlava anche a me, mi diceva zia, perché lui mi chiama zia, visto che l'abbiamo cresciuta insieme, con entusiasmo, che alla sua età già sta arrivando a responsabilità, dove altri ragazzi addirittura della sua età non sono arrivati,
sì.
Lui è assunto a tempo indeterminato, è quasi capo di un settore, di un'azienda, si è comprato la macchina,
sì.
Insomma è un ragazzone alto, biondo, occhi chiari.
Diciamo che la sua crisi maggiormente è arrivata dal lavoro. Perché lui, adolescente, finito la scuola, faceva aiuto cuoco, abbiamo cercato lavoro, non ce n'era, grazie a Dio esce questo lavoro, da fare il macellaio.
In gastronomia.
E allora cosa succede? Che lui, contentissimo perché aveva trovato questo lavoro, aveva proprio dato tutto al Signore, proprio... Questo prima che lui si l'esperienza di adolescenza che ha fatto, trova questo lavoro, il Signore glielo dà, lui proprio riconosce che è stato Dio ad averlo, il capo che c'è all'interno si comporta malissimo con lui, ma male in un modo impressionante, per cui lui ha difficoltà proprio a stare in questo posto, perché lo tratta male, e lui continuava a dire: perché Signore mi hai messo qua? Dice, se tu mi hai dato questo lavoro, perché devo vivere tutto questo? Devo vivere un capo che si comporta male, che mi picchia, molte volte lo diciamo, aggrediva in un certo senso. Non si arrendeva, ed è stato proprio anche questo percorso che lui ha dovuto vivere, perché l'ha formato, il lavoro lo ha formato fino ad arrivare a oggi, se è arrivato ad essere quello che abbiamo detto prima, che stanno avendo fiducia di lui, è diventato molto forte adesso, e è stato dovuto anche a quelle esperienze che lui ha avuto. E il Signore certe volte trae dal male il bene, ci porta ad avere stabilità attraversando certe volte
i certi valli, sì.
Perché è così. Io non so perché il Signore mi spinge a dire certe cose, però secondo me è molto importante. È importante perché prima che Mario, perché si è parlato molto poco di mio marito in questa
due
testimonianza
puntate,
sì. Che sto dando, si è parlato poco, ed è importante che devo dire questo, perché il Signore vuole che sia... Perché può anche darsi che ci stiano ascoltando anche degli uomini, dove hanno a loro volta figli maschi. E secondo me è importantissimo questo, perché è vero che io sono stata molto, molto presente in mio figlio, però c'è stato dei momenti dove il Signore ha dovuto portare alla luce il perché Mario aveva delle difficoltà. Difficoltà dovute alla scuola, a rapportarsi molte volte, per cui faceva fatica. Lui stava sempre con persone, donne, piuttosto lui faceva fatica a rapportarsi con
l'uomini
con lo
proprio.
Suo stesso sesso, diciamo. E sceglieva sempre persone più grandi di lui, perché aveva paura ad affrontare i coetanei, diciamo. E finché la prof della scuola dove lui ha frequentato, insomma, insiste che io devo portarlo a un psicologo. Mi dice appunto che Mario ha proprio queste difficoltà, che lui tende molto a rapportarsi alle donne, cioè con le prof lui andava molto d'accordo, aveva un buon rapporto, cioè si rapportava in tutti i modi, mentre questo conflitto con gli uomini, i maschi, diciamo, con il prof, piuttosto che magari con quello del lavoro, perché anche lui in qualche modo, essendo un uomo, si doveva rapportare. E mi dice che devo portarlo allo psicologo. stato molto difficile per me, perché in qualche modo noi, fidandoci di Dio, andare dallo psicologo vuol dire in qualche modo
come posso chiedere dire? Quasi aiuto agli uomini rispetto a Dio, ecco. Sì, che poi non è così, però
ecco, infatti io è stata molto importante questa cosa che ho fatto, travagliata, perché io non volevo in qualche modo, perché dico vabbè, cosa vado, magari non so, mi dirà, cioè non ero molto, ero scettica, non volevo andare dallo psicologo, però proprio il Signore mi indica questa cosa e io, piuttosto che andare a uno psicologo normale, dico vabbè, scelgo uno psicologo cristiano, così trovo un buon psicologo di Milano e scelgo di portarlo a lui. Prima ha voluto vedere me lo psicologo e abbiamo parlato insieme, ha voluto sapere un po' la situazione, ovviamente io ho spiegato un po' tutta la mia vita e cosa succede? Che lo psicologo ha voluto vedere Mario, per cui parla con lui e dopodiché mi dice: io voglio vedere suo papà, qui si parla tanto di te, si parla tanto di tuo figlio, ma io non vedo mai menzionare suo papà. E va bene, gli dico. Poi mi spiega il perché, il motivo. Mi dice: signora, dice, il ragazzo non ha nessunissimo problema, l'unico problema è che suo papà non è presente nella sua vita.
Questo è un appello agli uomini, sì. Che fai, Angela?
Sì, è un appello agli uomini, perché ciò che ho vissuto, diciamo che si può riparare, perché Dio si è fatto la famiglia, è importante. La mamma deve avere il ruolo di mamma, il papà deve avere il ruolo di papà, ed è importantissimo. Ciò che mio marito doveva fare lo stavo facendo io, e per cui senza avere molta incisione sul ragazzo, perché comunque era una donna e lui era un ragazzo, aveva bisogno di qualcuno che gli insegnasse a fare l'uomo. Io cosa potevo insegnare a far la donna?
E anche questo insieme tu, Cosimo, l'avete costruito poi. Adesso lui ha un bel, sì, rapporto anche col papà, no?
Sì.
Quindi la tua vita, diciamo che in qualche modo è stata guidata dal Signore fin qui. Oggi siete la famiglia che tu desideravi da ragazza, oggi c'è.
Sì.
Ancora certamente con gli alti e bassi, con tutte... finché si vive c'è la costruzione. Però tu hai visto realizzato questo nella tua vita, no?
Sì, sì, sì. È stato... da parte di mio marito, diciamo, molto scettico, perché lui il suo ruolo ce l'aveva, non dava tanto conto ai sbagli, diciamo, in qualche modo che si... Tante volte siamo orgogliosi, magari vogliamo, cioè sappiamo tutto, abbiamo dato tutto quello che abbiamo dato, perché certe volte magari andando a lavorare si crede di aver fatto tutto. Cosa gli faccio mancare alla mia famiglia? No, ho dato tutto, sono andata a lavorare, non gli faccio mancare niente. I soldi ci sono, diciamo, in qualche modo si vive tranquillamente, per cui si crede di dar tutto, invece non è questo che uno cioè deve dare tutto e deve insegnare al proprio figlio a comportarsi. Questa è una cosa importantissima, il ruolo di papà per i maschi è importantissimo. Così anche come è importante il ruolo della mamma con la ragazza.
E oggi la cosa straordinaria è che tu insegni ai bambini anche in, sì, chiesa. Questo è bellissimo, proprio da una che non sapeva da che parte iniziare a educare gli altri, suo figlio stesso, Dio ha creato una persona che dà aiuto alle altre mamme per i loro figli. Sì, questo, sì, è meraviglioso. Angela, tu pensavi di aver terminato, in realtà la tua vita ha ancora tanti risvolti,
sì,
di cui non abbiamo parlato. Abbiamo parlato come in maniera settoriale, prima la famiglia, poi tuo figlio. Adesso nella prossima puntata parleremo del seguito della tua famiglia. Se ti va, ti invito nuovamente,
certo,
sei disposta,
certo,
a venire, visto, okay, che ormai la timidezza un po' è andata. Quindi veramente voglio invitarti di nuovo, grazie per aver accettato.
Grazie
a te.
Una
città, se ti obbligo, vabbè, siamo anche amiche. E comunque vi ringrazio moltissimo di averci seguiti e quindi prossima settimana ancora con Angela e Maria. Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.